Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Mara Miceli a questo appuntamento di storie. La nostra storia di oggi è la storia di un imprenditore siciliano che si chiama Andrea Vecchio, al quale do il benvenuto, ben trovato.
Grazie.
Originario di Santa Venerina, oggi è qui perché ha pubblicato di recente un libro, un piccolo libro per 90-100 edizioni, Ricette di legalità. In copertina c'è un disegno molto spiritoso che ve lo faremo in qualche modo vedere dopo, in chiusura di questa chiacchierata, ve lo descriveremo, ma anche c'è una epigrafe di Andrea Camilleri che dice: ha fatto friggere in padella anche la mafia. Ecco, dottor Vecchio, vuole intanto raccontarci la particolarità di questo ricettario e soprattutto di questa frase di Andrea Camilleri? Che cosa ha voluto dire?
Questo lo dobbiamo chiedere a Camilleri, cosa significa. Io avevo buttato giù questi pensieri su dei fogli di carta bianchi e un mio amico, che è amico di Camilleri, mi ha detto: ma questi dobbiamo fare leggere a Camilleri. Dico: no, ma che dici, questi sono pensieri da cestinare, non hanno la dignità di diventare libro. Lui mi ha detto: questo non aspetta a te dirlo, perché, diceva questo mio amico, una volta che le parole vengono fissate su un foglio di carta non ti appartengono più, appartengono agli altri.
Certo.
E quindi ha mandato questo manoscritto a Camilleri e Camilleri mi ha scritto una lettera che poi abbiamo utilizzato come prefazione del libro. E poi mi ha telefonato, abbiamo parlato telefonicamente al telefono e abbiamo un paio di minuti di una bella conversazione, perché lui è un uomo solare siciliano, anche se il sole lo nasconde attraverso il fumo delle innumerevoli sigarette che fuma, la nebbia che crea intorno a sé, però è una grande persona. E poi l'aver inventato Camilleri, quel linguaggio inesistente, che è un misto di siciliano, agrigentino, italiano, e con delle parole nuove, parole che conia lui, è molto attraente. Non so se resterà Camilleri negli annali della letteratura di questo paese.
Sì, quasi sicuramente.
Penso di sì, perché è una produzione eccezionale, ma è un grande personaggio.
La particolarità di questo ricettario qual è?
La particolarità del ricettario è la scusa, la giustificazione per mettere sulla carta gli avvenimenti che si erano succeduti nel corso della mia vita. Perché io sono un imprenditore nel settore dell'edilizia, che ha subito una serie di intimidazioni, di richieste di pizzo, come si dice ormai in italiano, molto pressanti, molto violente, e mi sono sempre ribellato a queste cose. Ovvero sia, la prima volta che mi sono trovato davanti a un problema così grave, così pesante, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi ha saputo ben consigliare. Era un avvocato che mi ha accompagnato dai carabinieri. Abbiamo messo una segreteria telefonica e da lì tutto il castello di richieste che avevano fatto è crollato. Però scrivere un libro di avvenimenti, diciamo, di questa natura, ricatti, delinquenze. Ci sono centinaia di libri che parlano di queste cose, scritte da persone che le parole le sanno mettere insieme molto meglio di me. Io non volevo assolutamente scrivere. Uno dei miei figli mi ha spinto, mi ha incoraggiato con la scusa che io da sempre invece dicevo che volevo stendere un libro di ricette, perché uno dei piaceri della mia vita è cucinare. Quando mi devo rilassare, i fornelli sono l'elemento che fa da mediatico, l'elemento di mediazione tra me e la stanchezza. Allora mio figlio dice: perché non approfitti scrivendo un libro di ricette e nel mentre ci metti dentro questi fatti? Io ci ho riflettuto una settimana e poi ho buttato giù il primo capitolo, che nel libro ha come titolo La pasta con le sarde. Ho scritto questo capitolo, l'ho stampato e l'ho lasciato sulla scrivania di casa mia, così senza attenzione. Si trovava a casa mia di passaggio una mia cugina che fa l'insegnante, ma è una che legge molto e sa leggere bene. Prende questi fogli, li legge e mi dice: ma devi continuare perché è molto bello, rende molto bene quello che tu volevi dire. E con questo incoraggiamento mi sono messo a scrivere, a limare un pochino, ogni tanto mi facevo correggere da lei un aggettivo piuttosto che un verbo, ed è venuto fuori questo manoscritto.
Io direi di fare subito ascoltare la ricetta della pasta con le sarde, tratta dal primo capitolo, e poi ci ritroviamo a breve con i nostri radioascoltatori.
Ero stato al mercato, alla pescheria, a comprare il pesce. Tra i banchi dei pescivendoli un gran vociare grida per attirare l'attenzione dei clienti. Cassette di alici argente, scintillanti, attirano la mia attenzione e mi fanno pensare a quel mazzo di finocchietto selvatico che mia moglie aveva raccolto a Santa Maria alla Scala, dove era andata a prendere le nespole. Le più succose e dolci maturano lì, di fronte al nostro mare profumato, calmo, colorato d'un azzurro intenso, scuro, quasi blu, come è solo il nostro Ionio nelle giornate di primavera. Pensando a quel finocchietto, ho comprato le alici e ho pregustato il piacere di un piatto di pasta profumata e fumante. A Palermo la preparano con le sarde, saporite ma molto grosse. A Catania preferiamo le alici, i mascolini. Era un sabato mattina, tra la fine di aprile e i primi di maggio, non ricordo bene, ma ricordo che era una splendida mattina di sole, con un cielo pulito e terso e un azzurro splendente. Era l'anno 1982. Il sabato in ufficio non si lavora. Io, per abitudine, anche solo per leggere la posta, ci sono passato, prima di rientrare a casa. Mentre infilo la chiave per aprire, sento squillare il telefono. Lascio la porta aperta, la chiave nella serratura, mi affretto a rispondere. Poso a terra, sulla soglia, il sacchetto con il pesce e corro a prendere il telefono. Alzo la cornetta, la porto all'orecchio e rimango impietrito, quasi paralizzato. Una voce rabbiosa, rauca, perentoria, in siciliano con dei tentativi di italiano sconnesso, mi diceva che non ero in regola, che dovevo mettermi in regola, che dovevo preparare subito 50 milioni di lire, che dovevo cercare un amico bonu, perché in regola non ero e in regola mi dovevo mettere. Che non provassi a denunciare, perché lui conosceva i miei figli, ne conosceva i nomi, conosceva le scuole che frequentavano, conosceva i percorsi che seguivano. Che non provassi a denunciare, perché altrimenti... Ha urlato delle minacce che più feroci non potevano essere. che trovassi subito un amico buono. E ha chiuso. Non voglio darla vinta a questi balordi. Ho la bocca amara, asciutta, e voglio metterci dentro un buon piatto. Alla pescheria mi devo accontentare d'un residuo di alici nel fondo di un cassetto. Sono poche, ma per la pasta possono bastare. Compro le alici e torno a casa. Mia moglie non è ancora rientrata dalla scuola materna, dove ha preso il nostro bambino più piccolo. Così mi sono messo io a cucinare. Cucinare mi piace, mi rilassa. E poi mi dicono che quello che cucino si lascia mangiare. Ho preparato la pasta con le alici. Io la preparo secondo la ricetta, gli ingredienti e le quantità di seguito riportate. Finocchio selvatico, un mazzo di circa 500 grammi. Alici, circa 500 grammi. Pinoli sgusciati, 2 cucchiai. Uva sultanina, 2 cucchiai. Aglio, 2 spicchi. Peperoncino, un pezzetto. Pomodori, ciliegino di Pachino, 6. Olio extravergine d'oliva, 100 grammi. Sale quanto basta. Bucatini, o a piacere rigatoni, rigorosamente di pastifici siciliani, 300 grammi. Pulire e lavare il finocchio, lessarlo in abbondante acqua salata. Appena cotto, tirarlo fuori dall'acqua e metterlo a sgocciolare. Conservare l'acqua di cottura per poi cuocervi la pasta. Pulire, diliscare, lavare e fare a pezzetti le alici. Intanto fare soffriggere in abbondante olio appena salato l'aglio e il peperoncino. Quando l'aglio è diventato biondo, toglierlo, poiché darebbe un sapore amaro all'olio e quindi alla salsa. Nell'olio insaporito far cuocere le alici già ridotte a pezzettini, schiacciandole con la punta di una forchetta. Aggiungere i pomodori, anch'essi a pezzetti, amalgamandoli con la forchetta alle alici. A metà cottura aggiungere i pinoli e l'uva sultanina, e quindi il finocchio sgocciolato e tagliuzzato. Riportare a bollore l'acqua di cottura messa da parte e lessarvi la pasta. Io preferisco i bucatini, fanno parte della tradizione palermitana, ma vanno bene pure i rigatoni o le penne. Cuocere al dente, scolare e versare nella padella dove è stata preparata la salsa. Girare, ben amalgamare il tutto affinché la pasta si insaporisca. Servire fumante a tavola. A piacere, cospargere il tutto con 2 cucchiaiate di mollica brustolita o ancora con un trito di mandorli abbrustolite. Anche un ragusano stagionato va bene. Questo piatto conferma, al di là dei luoghi comuni e delle mode, come una pietanza a base di pesce possa ben sposarsi con un vino rosso. Un Etna rosso, scelto tra quelli meno strutturati, magari in estate servito fresco, esalterà sicuramente il risultato della vostra ricetta. Avevo appena finito di preparare la pasta quando rientrarono mia moglie e i miei figli. Apparecchiamo la tavola, ci sedemmo a pranzare. Erano ottimi i bucatini, ma non riuscivano a togliere l'amaro dalla mia bocca. Mia moglie, che mi conosce bene, mi chiese: «Ma che hai? Non stai bene? Cosa ti è successo?» Non volevo allarmarla, né volevo trasmettere ansia ai miei figli. Mi sono chiuso in un mutismo assurdo. Non riuscivo ad aprire bocca, ero come paralizzato. Non sono riuscito a finire la pasta e con la scusa di una grande stanchezza sono andato a letto per cercare di riposare, ma soprattutto per raccogliere le idee e trovare un modo di comunicare a mia moglie e ai miei figli quanto era successo. Non sono riuscito ad addormentarmi, mi giravo e rigiravo nel letto. Alla fine mi sono alzato. I miei figli riposavano, mia moglie in cucina rigovernava. Mi sedetti accanto a lei e cominciai a raccontare gli avvenimenti della mattina, cercando di essere scarno, senza citare molti particolari e concludendo con la segreteria telefonica. Lo immaginavo che doveva essere successo qualcosa. Ti ho visto troppo agitato. Ai bambini occorre dirlo. Come faremo altrimenti a giustificare la presenza della segreteria telefonica? Ne parleremo questa sera a cena, disse lei. Uscii alla ricerca di un negozio di materiale elettrotecnico. Comprai il modello più semplice da usare, costava 50.000 lire. Pagai e con il pacchetto sotto l'ascella tornai a casa. Mi guardai intorno, nel timore che qualcuno mi seguisse. Il resto della serata e la successiva giornata di domenica trascorsero tranquille, anche se la telefonata ricevuta, ma soprattutto quelle che nei giorni successivi sarebbero arrivate, attraversava ad ogni istante la mia mente. Il lunedì mattina montammo la segreteria telefonica. Alla nostra segretaria, alla quale avevo raccontato i fatti di sabato, feci registrare il seguente messaggio. Siamo momentaneamente impossibilitati a rispondere. Se avete necessità di parlare con noi, lasciate nominativo, motivo della chiamata e numero di telefono. Sarete richiamati al più presto. Scusateci per il fastidio. Nella mattinata ci barcamenammo con la segreteria. Spesso, riconoscendo l'interlocutore con il viva voce, interrompevamo la registrazione rispondendo direttamente. Siamo andati avanti così per circa una settimana. La mattina, all'apertura, la nostra prima attenzione era rivolta alla segreteria per vedere se c'erano messaggi registrati. Nello spazio di un mese ne trovammo quattro, uno più violento e minaccioso dell'altro. Le bobine con le registrazioni le consegnammo tutte ai carabinieri. L'ultimo messaggio, dopo circa un mese e mezzo dall'installazione della segreteria telefonica, era un messaggio di resa, di sconfitta. Diceva: «Cucchisti non si può parlare. Ci misero sto coso, ma rispondi mai nuddu». Andai a trovare il capitano dei carabinieri con quell'ultima registrazione. «Ha visto, si sono arresi. Come le dicevo, erano cose che si sarebbero sistemate da sole. Entro breve tempo», mi disse. Ritornai in ufficio, più tranquillo, più fiducioso. Ma lasciai la segreteria telefonica installata per altri 4-5 mesi. Tutto si era sistemato. Ma fino a quando? Fino a quando?
Bentrovati all'ascolto, storie di Pagine e Foglie. Stiamo raccontando la storia di Andrea Vecchio, autore del libro Ricette di legalità per 90-100 edizioni, dal quale avete appena ascoltato un inserto per la voce di Rosario Tronnolone. Ecco, dottor Vecchio, quando lei scrive sul suo libro che ha educato i suoi figli a pane e calce, che cosa intende?
Che i miei figli hanno frequentato i candieri sin da piccoli. Ricordo che la prima ferita che si è procurata la mia bambina, che adesso c'ha 41 anni, allora ne aveva 2 e mezzo, se l'è procurata perché è venuta con me in un cantiere. L'ho lasciata in un angolo a giocare, lei giocava con le pietre, e una pietra più pesante di un'altra le ha schiacciato un dito, procurandogli un ematoma nell'unghia. Ecco che significa, perché i bambini hanno sempre partecipato alla vita dell'impresa e alla vita della famiglia. Siamo cresciuti insieme tutti quanti in maniera molto, molto corale. Ci capita molto spesso di trovarci in diverse parti d'Italia o d'Europa, e però con tutte e tre i miei figli e con mia moglie almeno una volta al giorno ci sentiamo al telefono, grazie anche a questi strumenti che, certo, adesso esistono. Con uno di essi in particolare, che ha preso le redini nella direzione dell'impresa, ci sentiamo non una volta al giorno, ma forse una volta all'ora.
Lei racconta di alcune bellissime figure nel suo libro: operai, vicini, collaboratori, quasi eroici, carabinieri travestiti da operai, operai solidali, il senso della squadra in azienda, i parenti affettuosi di cui mi parlava poc'anzi, i figli che crescono in questo clima di fascinazione per il coraggio, per la determinazione a non soccombere che lei gli ha insegnato. E allora io le chiedo: c'è speranza per l'Italia?
Per l'Italia c'è speranza, in quanto gli italiani sono tutti quanti pezzi di uomini di grande qualità, dall'estremo nord all'estremo sud. E che gli italiani, quando si mettono insieme quando si arrogano la possibilità, la capacità di decidere anche per gli altri, si comportano male. Gli italiani, presi uno ad uno, sono persone eccezionali, tutte. Poi, nell'insieme, non hanno grande spirito di squadra, non hanno grande spirito di rispetto delle regole, hanno grande difficoltà a rispettare la regola, ritengono che la regola sia giusta e la debbono rispettare gli altri. Tu per una volta la puoi trascurare, ma l'importante per la maggior parte di noi è che siano gli altri a rispettare le regole, perché per uno che non la rispetta.
Lei evidentemente parla con piacere di Catania, ne parla spesso e evidentemente descrive l'indifferenza di questa città. È una città che sembra sopita, un po' come gli apostoli, la sonnolenza degli apostoli, mi viene da pensare. Eppure è una città bellissima, vivissima, piena di cultura, piena di fermento. Come mai c'è questo grande squilibrio?
Sa, io mi viene in mente spesso da fare una considerazione. Abbiamo perso l'etica sociale. E questo lo dobbiamo principalmente alla politica, che ci ha disabituato dalla prestazione del lavoro, dal dovere della prestazione per ricevere il compenso dello stipendio. Nella mentalità comune del cittadino italiano ho il sospetto che si sia annidato un diritto ad avere la corresponsione della prestazione, lo stipendio, non il dovere di prestare un'opera. Ecco perché le città del sud principalmente sono sporche, perché la maggior parte delle persone destinate a pulire le strade sono ex galoppini politici, sono là per clientelismo, non per merito, non perché hanno superato una prova, una selezione, ma perché il loro padrino politico li ha chiamati e messi là. E allora loro quello che avevano da dare lo hanno già dato, con l'impegno che hanno profuso nella campagna elettorale, procurando voti, perché poi dovrebbero ancora lavorare.
Certo, il posto tra l'altro ce l'hanno.
Questo è il concetto, sì, che purtroppo passa nelle menti delle persone.
Una domanda che vorrei farle, che mi diverte già prima ancora di fargliela, è quella rispetto all'imbarazzo dei librai e degli editori tra un ricettario e un saggio di denuncia civile. Dove collocare il suo libro?
Il mio libro si trova da Feltrinelli a Catania,
sì,
nel settore dei libri della cucina, ma anche dei libri della Sicilia, non nei saggi di natura politico-mafiosa. E questo mi ha riempito di soddisfazione, perché si vede che lo hanno considerato un libro lieve, un libro leggero, un libro che si può leggere anche se tu non vuoi approfondire le tue conoscenze nel campo della, diciamo, delinquenza mafiosa.
Allora io, prima di salutarla, vorrei assieme a lei descrivere ai nostri radioascoltatori la copertina del suo libro, perché è molto divertente. Innanzitutto questo signore che è in procinto di lessare un polipo è evidentemente lei, il suo ritratto l'ho spiccicato. Questo
nel,
che cos'è?
Nel termine è una piovra.
Una piovra, ecco. Allora.
È un polipo grosso,
sì.
che ha nell'immaginario mediatico la piovra è la mafia. Il polipo è anche un piatto prelibato della cucina di mare, della cucina siciliana. La maniera migliore per gustarlo è lesso. Se lei va in giro per Palermo, trovava prima, adesso molto meno, dei banchetti nelle angole delle strade nei quali un signore prelevava da una pendola fumante un polipo, lo metteva su un piatto, lo affettava e pagavi un euro di polipo o 1.000 lire prima di polipo e lo mangiavi con le mani lì per la strada. E credo che il disegnatore avesse voluto dire, perché quella immagine, quell'effigie di persona con le maniche sbracciate, un grembiule da cuoco,
sì,
attaccato al petto, è la mia immagine, diciamo, un po' stilizzata, ma diciamo,
sì,
penso che mi assomigli molto.
Sì, moltissimo, direi di sì.
La pendola e la piovra nelle mie mani vogliono rappresentare, immagino, la mafia o la simbologia della mafia, e io la sto mettendo a bollire. Questo è il messaggio che... E questo, diciamo, Camilleri in fondo sostiene, che ha fatto friggere in padella, lui ha utilizzato questo termine perché forse dal punto di vista musicale, lessicale, è più efficace, ma voleva dire ha fatto bollire nell'acqua calda la mafia.
Una ricetta con la quale salutarci, un piatto da cucinare per pranzo o per cena, a seconda delle possibilità.
Ma un pesce lesso. Mm. Con una spremuta di limone e un filo di olio vergine di oliva. La maniera migliore per gustare il pesce. Perché tutte le altre salse, gli altri indingoli servono al ristoratore per mascherarne la freschezza.
Certo.
Il pesce va gustato lesso con olio e limone, nient'altro.
Io ringrazio Andrea Vecchio con il suo libro e la sua simpatia per essere stato qui con noi. Ricordo Ricette di legalità per le edizioni 90-100. Grazie e a presto.
Grazie. Thank you.